Uomini e profeti. Leggere la Bibbia.
Una buona giornata, come già sapete, oggi eccezionalmente leggiamo la Bibbia di sabato, mentre domani 7 novembre, che è domenica, dedicheremo tutta la puntata dalle 9.30 alle 11.20 a ricordare, a 100 anni dalla morte di Lev Tolstoi nella stazioncina di Astapovo, ecco, a ripensare la figura di Lev Tolstoi, a indagare attraverso le pagine della sua letteratura anche la sua dimensione etica e religiosa, e cercando di capire quanto ha innervato e sostanziato questa dimensione nuova che subentrò a un certo punto della sua storia, anche la materia del suo scrivere, anche in anni in cui non sembrava così presente in lui l'apertura al cristianesimo, ma anche attraverso il cristianesimo alle altre fedi. E saranno con noi domani Sergio Givone, Marta Albertini, che è una pronipote di Tolstoi, Goffredo Fofi, Paolo Nori, Igor Sibaldi. Le notizie relative alla puntata le potete trovare sul nostro sito www.uominiprofeti.rai.it e ci potete invece sempre scrivere a uominiprofeti. @rai.it. Dunque, oggi Bibbia, e a proposito di Bibbia voglio ricordare che Tolstoi diceva che non ci sono racconti capaci di appassionare tanto i bambini quanto quelli della Bibbia. Ecco, noi ci proviamo anche con il libro del Levitico, che come abbiamo già detto e come abbiamo visto da alcune delle vostre lettere è un po' effettivamente difficile, speriamo di riuscire ad appassionare almeno gli adulti, ma ecco, volevo anche dire che poiché oggi è sabato, la puntata con Rav Riccardo Di Segni, che ha accettato di continuare per noi il discorso incominciato l'altra volta, è stata registrata e dunque sentiamo che cosa ci ha detto.
Levitico, capitoli dal 6 al 15. Il puro e l'impuro, con Riccardo Di Segni.
Allora, buongiorno a lei, Rav Riccardo Di Segni.
Buongiorno.
Grazie per essere ancora qui con noi, nonostante tutti gli impegni di cui dicevo la volta scorsa, e in più in queste settimane abbiamo visto che è stato impegnato in varie polemiche con Umberto Eco prima, e adesso su questo film della Rai su Papa Pacelli, di cui lei ha detto che è una patacca agiografica o qualcosa del genere. È così negativo su questo film?
Sì, il problema è che questo film dà un'unica soluzione a un problema molto controverso. Si pone una forma, un impegno educativo, formativo per chiudere una polemica che non può essere chiusa, perlomeno con i dati che abbiamo a nostra disposizione. Quindi invece di lasciare la questione aperta, la chiude in maniera, direi, affrettata e assolutoria, e questo lascia molto perplesso. Avreste dovuto vedere l'indignazione delle persone che ci sono passate quando hanno visto questo film.
Persone
della nostra comunità che hanno sofferto quegli eventi e che non condividono affatto l'impostazione seguita. È stato un peccato perché poteva essere in modo più problematico, ma anche più garbato, messo in evidenza senza conclusioni un altro modo di pensare sulla questione e senza anche distorcere i fatti reali e acclarati, che anche questo purtroppo è stato fatto.
Cioè, lei lamenta un approccio non adeguatamente problematico. Tra l'altro voglio ricordare che anche di queste cose noi abbiamo parlato assieme parecchi anni fa, era il 2000, quando facemmo una serie molto lunga con Francesco Rossi De Gasperis e Daniele Garrone sui rapporti fra ebraismo e cristianesimo dopo 2000 anni, nel corso di 2000 anni, e parlammo anche poi di questa situazione. Comunque, adesso veniamo al nostro Levitico, ancora sulla ritualità dei sacrifici. Come ci aspettavamo, qualcuno per la la verità, un solo ascoltatore si è lamentato parlando di questi insensati sacrifici religiosi e lamenta che non siamo abbastanza animalisti. Forse l'ascoltatore, che si chiama Roberto, evidentemente non ha mai seguito la nostra serie con Paolo De Benedetti sulla teologia degli animali e tante riflessioni che abbiamo fatto in proposito, che hanno naturalmente come punto di partenza proprio il testo biblico. Però ancora sulla ritualità dei sacrifici, di segni, certamente c'è da chiedersi se si tratta di formalismo pedante o se invece è qualcosa di più profondo, appunto seguire, lei in parte ce l'ha detto l'altra volta, seguire queste ritualità così minuziosamente, no? Non si potrebbe, come dire, coglierne lo spirito e andare oltre.
Beh, dunque, si è andati oltre nella storia per motivi di necessità, perché l'unico luogo dove si potevano compiere questi riti è stato distrutto ed è stato colto quello che lei chiama lo spirito. Però al di là di questo, in qualsiasi, diciamo, struttura, non soltanto religiosa ma organizzativa, una volta che si definisce un determinato comportamento vengono appresso i regolamenti e le procedure, e quindi si potrà essere anche irritati, se non sconvolti, dal fatto che la Bibbia prescrive anche regolamenti e procedure, ma questo fa parte dell'organizzazione della vita umana. E quindi eliminare le formalità è un procedimento molto bello, che però dura 5 minuti, qualsiasi forma successiva che si ripropone avrà bisogno delle sue regole. Quindi
questo seguire le procedure ha come il senso di fondare in altro la propria vita, cioè anche in qualcosa di fuori da se stessi.
E comunque è necessario avere la ritualità. La ritualità non se ne può fare a meno, perché se poi non c'è la ritualità religiosa viene sostituita da altre forme di ritualità che diventano nevrosi o ossessioni.
Senta, ma è una strana combinazione l'ebraismo, almeno come lo vediamo noi dall'esterno, diciamo, perché da una parte, per esempio, siamo affascinati da questa estrema libertà nell'interpretazione, no? Questo lavoro di interpretazione che non finisce mai e di cui ciascuno è responsabile. Dall'altra parte, però, questa minuta osservanza delle regole, dei precetti. Ecco, come stanno insieme queste due cose?
E stanno insieme nel senso che la pratica, quello che bisogna fare, deve avere una sorta di unità e di rappresentanza comune. Qualsiasi società si basa sull'applicazione di leggi, e se queste leggi non vengono applicate o ignorate, sappiamo quello che succede. Al di là di questo, siccome tutte queste leggi investono in maniera radicale anche il campo dello spirito, e sullo spirito ci deve essere un'ampia discrezionalità e libertà, ciò che viene bloccato nell'azione invece si apre liberamente anche in maniera rivoluzionaria nel campo dello spirito. E quindi la situazione è evidentemente strana e paradossale, ma è questa la bellezza e la ricchezza, che non può fare a meno comunque delle leggi e delle forme.
Quindi c'è una libertà estrema e l'estremo rigore nell'osservanza delle leggi. Allora, torniamo al Levitico. L'altra volta eravamo arrivati al capitolo 5, dunque intanto, ecco, se vogliamo collocare visivamente dove si svolgono queste scene raccontate, allora noi siamo ancora al Sinai, ma il Signore parla dalla tenda del convegno questa volta, è così?
Dunque, il problema è, intanto, secondo l'immagine biblica, c'è un popolo intero accampato in un determinato luogo del deserto, poi si sposta nel deserto e al centro dell'accampamento c'è un luogo
Quindi
sacro.
Intanto siamo ancora nel deserto.
Sì.
Ecco.
C'è un luogo sacro recintato nel quale si svolgono i riti sacrificali e nella cui parte più interna c'è un'area nella quale accedono soltanto progressivamente le persone più elette e nella quale avviene il contatto con il sacro. E quindi la comunicazione continua avviene in quel luogo. Parallelamente, tutte le norme che sono contenute hanno un'origine nella rivelazione del Monte Sinai, quindi si dice anche che tutte queste regole sono state tutte quante date sul Monte Sinai, ma poi c'è il contatto continuo, la conversazione continua tra Mosè e Dio, che chiarisce soprattutto nei momenti di crisi quello che bisogna fare.
Allora, abbiamo letto la volta scorsa fino al capitolo 5, seguono due capitoli, il 6 e il 7, di prescrizioni rituali ad uso dei sacerdoti, l'olocausto di animali, l'offerta di vegetali, l'offerta per espiare il peccato, il sacrificio per la riparazione di una colpa, infine il sacrificio di pace, più o meno le stesse procedure descritte per le persone comuni precedentemente, ma qui viene introdotta la parola legge, o perlomeno la parola Torah. Ecco, perché? Cioè, si parlerà poi di legge anche per quanto riguarda le regole relative alle impurità, come se fosse una sorta di nuovo decalogo relativo alla vita rituale?
Sì, compare la parola Torah, ma la parola Torah significa
insegnamento
in generale, istruzione. E quindi l'istruzione può essere generale, che indica l'intero sistema di istruzione, come l'istruzione specifica.
Ecco, quindi qui ci sono delle istruzioni specifiche.
Ecco.
Senta, seguono poi due capitoli nei quali viene raccontata l'investitura dei primi sacerdoti. In realtà una descrizione analoga aveva già chiuso più o meno il libro dell'Esodo, e tra l'altro vale la pena andarsi a rileggere il capitolo 28 dell'Esodo, in cui viene descritta anche una festa di colori. Ci sono gli abiti di vari colori, c'è un rosso acceso, poi ci sono i fili d'oro, la melagrana, i sonagli. Ecco, noi leggiamo invece dal capitolo 8 del Levitico una descrizione più sobria, ma più di sintesi.
Il Signore parlò a Mosè e disse: prendi Aronne insieme ai suoi figli, le vesti, l'olio dell'unzione, il giavenco del sacrificio per il peccato, i due arieti e il cesto dei pani azimi. Convoca tutta la comunità all'ingresso della tenda del convegno. Mosè fece come il Signore gli aveva ordinato, e la comunità fu convocata all'ingresso della tenda del convegno. Mosè disse alla comunità: questo il Signore ha ordinato di fare. Mosè fece accostare Aronne e i suoi figli e li lavò con acqua. Poi rivestì Aronne della tunica, lo cinse della cintura, gli pose addosso il manto, gli mise l'efod e lo cinse con la cintura dell'efod, con la quale lo fissò. Gli mise anche il pettorale, e nel pettorale pose gli urim e i tummim. Poi gli mise in capo il turbante, e sul davanti del turbante pose la lamina d'oro, il sacro diadema, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Poi Mosè prese l'olio dell'unzione, unse la dimora e tutte le cose che vi si trovavano, e così le consacrò. Fece con esso 7 volte l'aspersione sull'altare. Unse l'altare con tutti i suoi accessori, il bacino con il suo piedistallo, per consacrarli. Versò l'olio dell'unzione sul capo di Aronne e unse Aronne per consacrarlo. Poi Mosè fece avvicinare i figli di Aronne, li vestì di tuniche, li cinse con le cinture e legò sul loro capo i turbanti, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Fece quindi accostare il giovenco del sacrificio per il peccato, e Aronne e i suoi figli stesero le mani sulla testa del giovenco del sacrificio per il peccato.
Allora, Rav di Segni, ancora sui sacerdoti. Tra l'altro ne avevamo parlato già con Amos Luzzatto, chiudendo il libro dell'Esodo, ma vale la pena di tornarci ancora sopra, perché ecco, per capire bene perché il Signore ha bisogno di questi mediatori, perché ha bisogno di un sacerdozio.
Intanto la parola mediatore è un po' troppo rigorosamente indicativa. Il Cohen è soprattutto un servitore, una persona che sta al servizio di qualche cosa, quindi...
Ecco, scusi, un ascoltatore ci chiede la differenza fra i Cohen e i Leviti. Qui stiamo parlando dei Leviti.
Allora, ecco, per la precisione, il popolo ebraico discende dai 12 figli di Giacobbe e Israele, ognuno dei quali ha dato origine ad una tribù. E quindi uno dei figli era Levi, e quindi ha dato origine alla tribù di Levi, quindi un gruppo etnico particolare nell'ambito della compagine collettiva. Una famiglia di Leviti viene scelta appunto in questi brani, ed è la famiglia che discende dal fratello di Mosè. Aaron è il fratello di Mosè, fratello maggiore di Mosè, e i suoi discendenti vengono incaricati a svolgere questa funzione. Quindi il sacerdozio di cui si sta parlando qua è un sacerdozio ereditario che riguarda una famiglia che è una parte della più vasta tribù dei Leviti. Questa è la differenza. E la condizione di levita e di sacerdote è una condizione che ancora esiste, che si tramanda e che si porta anche nel cognome.
Ecco, però appunto ci diceva anche Amos Luzzatto che oggi i sacerdoti hanno una funzione molto ridotta, molto limitata, anche perché...
Sì, io dico ironicamente che sono in cassa integrazione, sì.
Sono eternamente in cassa integrazione. Ecco, ma cioè, il rapporto per esempio fra il sacerdote e il rabbino, viene spontaneo chiederselo, e così come forse vale la pena di precisare che il sacerdote non ha la stessa funzione dei sacerdoti cattolici, per esempio.
Allora, il sacerdote è di nascita il discendente dal lontano antenato Aaron, e quando esisteva il Tempio di Gerusalemme aveva la funzione di gestire il culto sacrificale, quindi aveva una funzione eminentemente rituale e cerimoniale. Dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme gli sono rimasti alcuni diritti e alcuni doveri particolari, come quello di benedire la comunità durante le riunioni di preghiera, e anche dei doveri particolari e delle limitazioni nelle sue scelte matrimoniali. E per questa sua funzione viene in qualche modo onorato dalla comunità in determinati momenti della vita religiosa. Questo non ha niente a che fare con la funzione rabbinica, che invece è una funzione magistrale e giuridica. Il rabbino è l'esperto della legge, quindi è la persona che insegna o che giudica secondo la legge ebraica. Quindi il rabbino ci può diventare chiunque purché studi, mentre invece sacerdote ci si diventa soltanto per nascita, anche se non si è studiosi.
Ecco, quindi niente a che fare con il sacerdozio.
Sì, anche perché la religione cattolica non è la stessa cosa della religione ebraica. Nel sacerdozio la religione cattolica celebra un sacrificio nella sua vita religiosa, e noi questo non ce l'abbiamo più. Sono appunto i sacrifici che c'erano descritti nel Levitico, ma che non facciamo più.
Ecco, tra l'altro il ruolo assunto dal libro del Levitico nella dottrina cristiana, poi ne parleremo eventualmente la prossima settimana con Daniele Garrone, anche se la sua tradizione protestante non contempla il sacerdozio, ma comunque.
È interessante però questo capitolo di cui stiamo parlando, perché leggendo tra le righe c'è la divisione dei poteri. Perché prima tutto il potere, anche sacerdotale, era assunto da Mosè, che era quindi capo del popolo, maestro del popolo e anche sacerdote. A questo punto tutta la parte sacerdotale la deve scaricare, quindi questo è l'ultimo momento in cui lui esercita funzioni sacerdotali. Poi dà l'investitura al fratello e lui ha chiuso con questo ruolo.
E quindi rimane il più grande di tutti i profeti,
sì.
È colui che non vedrà la terra promessa. Dunque il testo ha poi, in tutte queste prescrizioni, norme, regole, ha un inserimento narrativo all'inizio del capitolo 10 in cui si narra dei figli di Aronne e della loro punizione per non aver eseguito esattamente il compito. Allora leggiamo questi pochi versetti e poi vediamo perché sono stati puniti così severamente.
Ora Nadab e Abiu, figli di Aronne, presero ciascuno un braciere, vi misero dentro il fuoco e vi posero sopra dell'incenso e presentarono davanti al Signore un fuoco illegittimo che il Signore non aveva loro ordinato. Ma un fuoco uscì dalla presenza del Signore e li divorò e morirono così davanti al Signore. Allora Mosè disse ad Aronne: «Di questo il Signore ha parlato quando ha detto: in coloro che mi stanno vicino mi mostrerò santo, e alla presenza di tutto il popolo sarò glorificato». Aronne tacque. Mosè chiamò Misaele ed Elsafan, figli di Uziel, zio di Aronne, e disse loro: «Avvicinatevi, portate via questi vostri fratelli dal santuario fuori dell'accampamento». Essi si avvicinarono e li portarono via con le loro tuniche fuori dell'accampamento, come Mosè aveva detto. Ad Aronne, a Eleazaro e a Itamar, suoi figli, Mosè disse: «Non vi scarmigliate i capelli del capo e non vi stracciate le vesti, perché non moriate e il Signore non si adiri contro tutta la comunità. Ma i vostri fratelli, tutta la casa d'Israele, facciano pure lutto per coloro che il Signore ha distrutto con il fuoco. Non vi allontanate dall'ingresso della tenda del convegno, così che non moriate, perché l'olio dell'unzione del Signore è su di voi. Essi fecero come Mosè aveva detto. Il Signore parlò ad Aronne dicendo: «Non bevete vino o bevanda inebriante, né tu né i tuoi figli, quando dovete entrare nella tenda del convegno, perché non moriate. Sarà una legge perenne, di generazione in generazione. Questo perché possiate distinguere ciò che è santo da ciò che è profano, e ciò che è impuro da ciò che è puro, e possiate insegnare ai figli di Israele tutte le leggi che il Signore ha dato loro per mezzo di Mosè».
Rav di Segni, qui ci sono anche tante altre cose, ci sono le prescrizioni per il lutto e poi appunto il compito per Aronne e i suoi figli, ma ecco, la colpa di Nadab e Abiu in che cosa consiste? Cioè, hanno usato un altro fuoco.
Allora, l'episodio di cui parla questo capitolo e sul quale la Torah tornerà a parlare...
Dove?
E tanto, per esempio, si dirà dopo la morte, il Signore parlò dopo la morte, capitolo,
sì,
all'inizio del capitolo 16. Sì. Allora, questa storia è tanto drammatica quanto enigmatica, per cui, come si diceva prima, questo è uno dei casi in cui il libero pensiero dei nostri commentatori si è esercitato al massimo. L'aspetto misterioso è che non si capisce quale colpa abbiano commesso. E poi perché si sia scatenata rispetto a una colpa che potrebbe essere banale una punizione di tale gravità. Rispetto a questo c'è già un messaggio fondamentale che manda la Bibbia, e che è quello che dice che con coloro che mi sono vicini io mi santificherò, nel senso che più si sta sopra nella scala gerarchica o più si va in avanti nella scala, diciamo, del contatto, del rapporto con il sacro, le responsabilità aumentano, per cui ciò che a un singolo individuo della società, mescolato alla società, può essere perdonato come peccato veniale, a una persona che ha responsabilità non viene perdonato, e quindi chi è più vicino più sconta le sue colpe. Questo è un messaggio terribile col quale può essere letta anche...
Questo è anche il senso dell'elezione,
sì,
di Israele.
Sì. Può essere letteratura,
cioè che... non il privilegio, l'abbiamo detto mille volte, ma vale la pena continuare
la
a ripetere.
La responsabilità, e questa è una delle morali principali. Quanto poi alla colpa che loro abbiano commesso, ma su questo c'è una grande discussione. Il fatto che dopo si parli che non bevano vino i sacerdoti in servizio, qualcuno dice che la loro colpa era quella di essere andati a fare il culto mentre erano ubriachi, in stato di ebbrezza. Altri poi si inventano situazioni interessanti per dire che questi erano al massimo della nobiltà, da parte paterna discendevano dal gran sacerdote, erano i nipoti di Mosè, avevano da parte materna altri gradi di nobiltà, e quindi dicevano: ma noi non ci sposeremo con nessuno perché nessuno è degno di noi, e così via. Quindi rispetto a questa alterigia che avevano, la punizione li ridimensiona. Ma poi ci sono anche altre interpretazioni, possiamo andare avanti, perché
sarebbe bello. Va bene, invece andiamo
non
avanti.
Non possiamo andare avanti.
Andiamo avanti
è
noi.
Un brano affascinante per le interpretazioni che gli vengono date.
Sarebbe bello poterla leggere così, ma non lo possiamo fare qui. Ecco, poi sembrano esserci delle regole per il lutto, no? Non vi scarmigliate i capelli del capo, non vi stracciate le vesti, perché non moriate, e il Signore non si adiri contro tutta la comunità, ma i vostri fratelli, tutta la casa di Israele, facciano pure lutto.
Allora, si dice che i sacerdoti in servizio non devono fare manifestazioni di lutto, perché in servizio devono mantenere la loro situazione ordinaria, mentre gli altri fanno manifestazioni di lutto. E di qua si imparano anche alcune regole di lutto. Ora, il lutto nell'ebraismo, a proposito di ritualismo, è ritualizzato, cioè ci sono delle cose da fare dal momento in cui una persona vicina, un parente, muore, al momento della sepoltura, subito dalla sepoltura, per periodi ben definiti che sono scanditi: il primo giorno, 7 giorni, 30 giorni, un anno. Tutto questo è precisamente definito e ritualizzato. Anche qua si può porre la domanda: ma che senso ha rispetto a una situazione di dolore stabilire delle regole? E la risposta che viene data dalla tradizione è che le regole servono intanto per segnalare di fronte a tutti che c'è stata una perdita di una vita umana, quindi per segnalare l'importanza della vita che è venuta a mancare. E poi le regole servono anche come guida psicologica per affrontare una situazione drammatica, e il rigore iniziale si stempera progressivamente, ed è tutto quanto ha veramente un significato importante per uscirne fuori. Oggi nella società attuale gli ebrei rispettano abbastanza rigorosamente queste regole, molto più queste di altre probabilmente, e possiamo osservare nella società circostante le regole di lutto e tutte le ritualità antiche si stanno notevolmente affievolendo e perdendo, ed è questo un patrimonio culturale però che dovrebbe essere riscoperto, perché ha un suo senso profondo.
Quindi la percezione che qualcosa di grave sta accadendo, sì. E che però anche bisogna tornare a rinascere, tornare a vivere, questo è anche il senso della fine, della chiusura di un periodo di lutto. Ecco, e poi abbiamo sentito la cosa forse una delle più importanti, perché possiate distinguere ciò che è santo da ciò che è profano e ciò che è immondo da ciò che è mondo, e possiate insegnare ai figli di Israele tutte le leggi che il Signore ha dato loro per mezzo di Mosè. Ecco, allora distinguere...
Intanto bisogna chiarire che in questo momento della storia, che è durato fino a circa 5 secoli, prima dell'era cristiana, quando poi sono comparsi i rabbini di estrazione laica, il compito di insegnare, quindi di dare le regole, spettava ai sacerdoti. Soltanto successivamente c'è stata una differenziazione di ruoli. Quindi questo indica prima di tutto che facevano anche da maestri.
Ecco, ma distinguere il sacro dal profano, poi dirà anche il puro dall'impuro. Ecco, è così importante distinguere il sacro dal profano, e in un mondo così abbastanza profano, tutto sommato, come quello di oggi, esiste ancora questa possibilità di distinzione?
Non solo esiste questa possibilità, ma direi che è una necessità. Il sacro è ciò che si avvicina a un'idea di trascendenza, e il profano è ciò che si allontana. Ma noi sappiamo, e fa parte dell'ebraismo, che non ci può essere una distinzione netta, che il profano è in qualche modo il sostegno, il supporto del sacro, che ne deve diventare la forma ideale, e più che distinguere bisogna trasformare il profano verso il sacro.
Quindi compito dei sacerdoti è questo distinguere, aiutare a distinguere, e questo insegnare, che rimarrà, come dire, è un'altra delle parole chiave nella tradizione ebraica.
È la stessa parola di Torah, di Morot.
Quindi l'insegnamento come compito fondamentale. Ecco, cominciano poi dal capitolo 11 le istruzioni su ciò che è puro e ciò che è impuro, e qui possono sembrare effettivamente un po' stravaganti. Allora cominciamo la lettura, ce ne sono 4 principali: quelle che riguardano gli animali, poi le impurità derivate dal parto, quelle della malattia della pelle e quelle derivate dalle secrezioni genitali. Allora cominciamo dagli animali.
Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse loro: parlate ai figli di Israele dicendo: questi sono gli animali che potrete mangiare tra tutte le bestie che sono sulla terra. Potrete mangiare di ogni quadrupede che ha l'unghia bipartita, divisa da una fessura, e che rumina. Ma fra i ruminanti e gli animali che hanno l'unghia divisa, non mangerete i seguenti: il cammello, perché rumina, ma non ha l'unghia divisa, lo considererete impuro. L'irace, perché rumina, ma non ha l'unghia divisa, lo considererete impuro. La lepre, perché rumina, ma non ha l'unghia divisa, la considererete impura. Il porco, perché ha l'unghia bipartita da una fessura, ma non rumina, lo considererete impuro. Non mangerete la loro carne e non toccherete i loro cadaveri. Li considererete impuri. Tra tutti gli animali acquatici, ecco quelli che potrete mangiare. Potrete mangiare tutti quelli di mare o di fiume che hanno pinne e squame. Ma di tutti gli animali che si muovono o vivono nelle acque, nei mari e nei fiumi, quanti non hanno né pinne né squame saranno per voi obbrobriosi. Essi saranno per voi obbrobriosi. Non mangerete la loro carne e riterrete obbrobriosi i loro cadaveri. Tutto ciò che non ha né pinne né squame nelle acque sarà per voi obbrobrioso. Fra i volatili saranno obbrobriosi questi che non dovete mangiare, perché obbrobriosi: l'aquila, l'avvoltoio e l'aquila di mare, il nibbio e ogni specie di falco, ogni specie di corvo, lo struzzo, la civetta, il gabbiano e ogni specie di sparviero, il gufo, l'alcione, l'ibis, il cigno, il pellicano, la folaga, la cicogna, ogni specie di airone, l'upupa e il pipistrello. Sarà per voi obbrobrioso anche ogni insetto alato che cammina su quattro piedi. Però, fra tutti gli insetti alati che camminano su quattro piedi, potrete mangiare quelli che hanno due zampe sopra i piedi per saltare sulla terra. Perciò potrete mangiare.
Ecco, qual è il senso di queste prescrizioni, Rav di Segni? Perché è puro un quadrupede che ha l'unghia bipartita, è impura una lepre? Perché gli animali che hanno pinne e squame sono considerati puri e dunque ci si può cibare di questi animali e i molluschi no? Cioè, ha una ragione questo? Perché non può essere solo una ragione economica, no?
Posso dirle che su questo argomento io ho scritto un libro intero, qui non sto facendo pubblicità, è un libro intero
ebraico che raccoglie
tutte le fonti che sono state espresse nella tradizione ebraica.
Come si intitola?
Si chiama Notentam Leshevach, è un gioco di parole.
Ma è il libro pubblicato in italiano?
No, in ebraico.
Ah, peccato però, ero pronta a prendere appunti per noi.
Per questo dico, non lo facevo per pubblicità, sì. In cui sono stati raccolti tutte le riflessioni della tradizione ebraica, con attenzione anche alla riflessione della tradizione e l'interesse non ebraico su questo argomento. Noi ci troviamo di fronte a, parliamo di zoccolo, lo zoccolo duro della tradizione religiosa ebraica, nella quale ci sono delle norme, in questo caso prima di tutto alimentari, poi investono anche il campo della purità, nel quale si dice che certi animali possono essere mangiati e certi altri non possono essere mangiati.
Anche allora, toccati e non toccati.
Non possono essere toccati se uno deve rimanere in condizioni di purità. Adesso poi magari spiegheremo che cosa intende per purità, per quello che riusciamo a capire. Ma soprattutto non devono essere mangiati. Allora, per quale motivo alcuni sì e altri no? Su questo, fin dall'antichità remota, c'era anche un interesse del mondo greco, su questo, e l'interesse oggi continua nel mondo laico, universitario, ci sono contributi continuativi su questo argomento per capire la logica. Ci sono, lei accennava a spiegazioni di tipo economico, ma ci sono state date spiegazioni di tipo igienico, spiegazioni di tipo morale, spiegazioni anche politiche, spiegazioni di tipo antropologico, spiegazioni poi in campo ebraico strettamente mistico.
Ecco, lei quale preferisce, quale predilige di questi indirizzi interpretativi?
Allora, l'approccio non è quella del prediligere, l'approccio è quello di pensare che per un ebreo osservante queste regole vanno rispettate così come sono, perché è una sorta di... Sì, chiaramente può sembrare un approccio fondamentalista, ma non posso farci nulla. Diciamo che il medico di tutte le creature, il nostro creatore, ha stabilito per noi quale debba essere, almeno per la nostra vita spirituale, quale debba essere la condizione ottimale nella quale porci. Lui ci ha creato, lui sa che cosa va bene e che cosa non va bene. In questo senso, se lui ci ha detto che questo si può mangiare e questo non si può mangiare, noi ci dobbiamo attenere a quello che ha detto lui. Anche questa è una spiegazione ovviamente che presuppone un certo sforzo di credere, ma non se ne esce fuori. Anche le più sofisticate interpretazioni antropologiche, andava molto di moda fino a poco fa quella di Mary Douglas, che scrive sempre, che diceva che sono considerati puri soltanto gli animali che sono perfettamente integrati, che sono perfetti rispetto al loro habitat. Ma
oppure quelli che si possono difendere, cioè i pesci con le pinne si possono difendere mentre i molluschi non si possono difendere.
Ma ognuno ha i suoi modi di difesa, sì, ma ogni spiegazione.
Ecco, ma distinguere tra animali puri e impuri, allora appunto che cos'è la purità e l'impurità?
Intanto questa distinzione sta già all'inizio della Genesi, quando c'è il diluvio universale, per cui Noè già conosceva le specie pure e le specie impure. Quindi qua entriamo nell'altro grande punto interrogativo, che è tanto più interrogativo quanto più passano gli anni, i secoli dalle origini di queste prescrizioni. Nelle categorie che abbiamo visto prima, positivo e negativo, non c'è soltanto il sacro e il profano, il giusto e l'ingiusto, c'è anche il puro e l'impuro. Che nella nostra società puro e impuro assume alcune connotazioni particolari. Si parla di atti impuri o comportamento puro. La moralità sulla purità, almeno originariamente, a parte la confusione linguistica e i prestiti linguistici, non ha niente a che vedere. Cioè si possono compiere azioni assolutamente lecite e in alcun caso addirittura obbligatorie, come occuparsi dei morti, e arrivare al massimo livello dell'impurità. Quindi non è la stessa cosa, sono due cose completamente
innanzitutto
differenti.
Allora non è una condanna morale, diciamo.
No. È semplicemente uno status, per cui se una persona viene in contatto in vari modi, che sono tutti scritti dettagliatamente, con determinate sorgenti di impurità, assume la condizione di impurità e da cui si esce anche qua in un certo modo. Ora, qual è prima di tutto l'implicazione di questo puro e impuro? Anche questo va considerato. Il puro e impuro è una situazione che preclude l'accesso a determinate situazioni, cioè se una persona si vuole presentare nel santuario, per poter entrare nel santuario deve essere in condizioni di purità, ma se fuori passeggia per la strada nessuno lo obbliga a essere puro. Così anche un sacerdote che deve mangiare le offerte che gli vengono date come tasse di cui ha diritto, deve avere ricevuto queste sue offerte alimentari agricole in condizioni di purità e deve mangiarle in condizioni di purità. Questi erano gli ambiti, poi ci sono alcuni ambiti specifici, e tutto questo poi è stato sospeso dalla distruzione del santuario. Quello che è rimasto sono alcuni capitoli di questa grande materia che sono rimasti, perché sono collegati all'idea dell'impurità, ma non strettamente vincolati a questo. Sono collegati ma non strettamente vincolati, per cui anche se non si sta attenti all'impurità le norme rimangono, e sono appunto le norme alimentari che ti dicono questo lo potrai mangiare e questo non lo puoi mangiare, e poi ti dicono è impuro, vabbè, ma comunque non lo puoi mangiare. Così anche un argomento che capiterà nei prossimi capitoli è quello della condizione mestruale, che è fonte di impurità e dalla quale si esce fuori ritualmente, e che comunque quando esiste questa condizione preclude la possibilità di rapporti sessuali.
Ecco, tra l'altro il capitolo 12, che è dedicato alla purificazione della donna dopo il parto, può essere molto esemplificativo di quello che lei ci sta dicendo, no? Quando una donna sarà rimasta incinta e darà alla luce un maschio, sarà immonda per 7 giorni. Forse questa parola non è...
Allora, immonda è una parola che appunto bisogna attraversare linguisticamente, significa rimarrà, non sarà pura, perché mondo significa sporco, sporco e pulito, e non è questo il concetto, qua si parla di impuro. Tra l'altro c'è una curiosità su questo verso, cioè, e su questo brano. Questa è l'unica norma biblica sulla quale esiste una festa cristiana e non una festa ebraica.
Dunque, qual è la festa cristiana?
La presentazione, la candelora, è quando Maria va a purificarsi Al tempio a 40 giorni dalla nascita, cioè i cristiani festeggiano l'osservanza di questa norma, gli ebrei non la festeggiano, l'osservano ma non la festeggiano.
Ecco appunto questa...
Però se ne sono dimenticati ovviamente.
E lei sarà qui a ricordarglielo. Ecco, anche qui allora è interessante perché la donna incinta che dà alla luce un maschio, poi ci sarà anche il caso della femmina, e l'ottavo giorno si circonciderà il bambino.
Per il maschio, sì.
Per il maschio. Ecco, anche qui appunto usare immondo è forse, come dire, da una connotazione impropria, sì. È comunque un giudizio morale, mentre... Non è una condanna morale, ma forse anche, non so, azzardo, preservare una condizione particolare della donna.
È una condizione invisibile.
E forse anche segnalare questo evento speciale che è stato l'evento della nascita.
Sì, in ogni modo questo comunque viene in analogia alla norma principale, che è quella che riguarda l'impurità mestruale.
Ecco, poi ci sono
sulla quale bisognerebbe ragionare perché, ma insomma...
Beh, brevemente ragioniamo perché.
In questi capitoli del libro del Levitico indicano quali sono le fonti di impurità, perché si fa presto a dire impuro, ma bisogna vedere che una persona diventa impuro. Allora, impuro come primo luogo è il cadavere, che è la fonte della maggiore impurità. Poi esistono alcuni animali il cui contatto crea impurità, e poi esistono alcune condizioni fisiologiche, alcune emissioni fisiologiche o patologiche dal corpo umano che riguardano la sfera sessuale, che sono quindi l'emissione di liquido seminale da parte dell'uomo, oppure in forma patologica una continuata emissione di liquido seminale, da parte della donna la mestruazione regolare o la mestruazione irregolare. E questi rappresentano dei capitoli abbastanza complicati, se non inestricabili, della struttura. E accanto alle norme di impurità derivate da queste condizioni ci sta anche quella di una misteriosa malattia della pelle, che è l'Ozzarat, che genericamente è indicata come
la Bibbia della
lebbra, insomma è una... È tutto da vedere se di questo si tratta, per la quale è prescritto un sistema di osservazione, isolamento, guarigione e purificazione.
E poi ci sono delle infezioni di carattere genitale.
Sì,
ecco. Ecco, tutto questo, adesso per terminare questo capitolo, come mai questa tutta la sfera sessuale di competenza dei sacerdoti?
Che la sfera sessuale è come dire, come la sfera sessuale di competenza dei medici, si occupano di tutto, anche il capitolo urogenitale.
Però qui non c'è proprio tutto, ci sono alcune cose.
Sì. Allora, sfera sessuale significa vita. Non dobbiamo concepire dal punto di vista del...
cioè non dobbiamo concepire da un punto di vista moralistico e sessuofobico, ma
significa sacralità della vita e quindi tutto ciò che concerne la condizione a questa collegata e a ciò
quindi
che porta
ritualizzare le attività sessuali non significa ovviamente demonizzarle, ma semmai può essere un invito alla responsabilità.
Significa delle regole che riguardano i tempi e le modalità, ma non c'è nessuna demonizzazione.
Bene, la ringrazio moltissimo, Rav Di Segni, e le auguro una buona giornata.
Grazie.
Ecco, finisce qui allora la seconda puntata sul libro del Levitico. La terza la riprenderemo domenica prossima con Daniele Garrone. Domani invece, domenica, dalle 9.30 alle 11.20, Lev Tolstoj, la fede come tratto non dottrinale, ma veramente vitale, assieme a Sergio Givone, Marta Albertini, Igor Sibaldi, Paolo Nori, Goffredo Fofi. Ringrazio Antonella Borghi, Paolo Tagliolini, Cristiana Munzi, Danilo De Girolamo, Maria Rita Franceschini. Un grazie e un saluto da Gabriella Caramore, e a domani mattina.